Intanto buonasera a tutti, buonasera anche al pubblico presente. Lascio la parola al segretario perché proceda a fare l'appello. Grazie.
Actis. Ambrogio Giulio. Ambrogio Clotilde. Calcagno. Gandolfo. Garaventa. Giordana. Occelli. Ha dato comunicazione. Pettavino. Portera. Racca. Rubiolo.
Presente.
Seliak. Tesio Paolo. Tesio Sergio. Villois. Zampedri. Quorum strutturale costituito. Grazie Presidente.
Per cortesia, in piedi per gli inni. Bene, se ci sono delle comunicazioni, Sindaco.
Intanto buonasera a tutti. Due comunicazioni. La prima, ho nominato per le pari opportunità consigliera delegata la consigliera Clotilde Ambrogio. La seconda, rivolgo a tutti l'invito per la festa del pane del giorno 1 e 2 di ottobre. È stato un mese di settembre finora e continuerà pieno di iniziative. Tutte iniziative importanti, ancora ce ne saranno. Si inizierà il nuovo mese con questa un ulteriore importante evento. L'inaugurazione sarà sabato mattina, 1 ottobre, alle ore 11. Ovviamente siete tutti invitati, come siete tutti invitati alla serata precedente che ci sarà di presentazione di un video che mette in evidenza le nostre bellezze, realizzato dalla Proloco, che è concentrato sulle bellezze delle nostre campagne e fa seguito a un precedente video che invece era concentrato sulla città. Quindi questi due appuntamenti, venerdì sera e poi sabato mattina alle 11. Mi fa piacere precisare che ci siamo attivati e dovremmo avercela fatta, perché in occasione della festa del pane entrambi i giorni saranno aperte praticamente tutte le nostre bellezze culturali di Savigliano, i nostri edifici, e quindi sarà anche un'occasione per apprezzarle con visite guidate. E quindi vorrei invitare la popolazione a far venire i propri amici, le proprie conoscenze anche fuori dalla città, cogliendo l'occasione anche per visitare le nostre bellezze culturali. Grazie.
Prego, assessore Ferraro.
Sì. Uso lo stesso linguaggio del sindaco, buonasera a tutti, così. Io la comunicazione che devo fare è questa, credo che sia una questione abbastanza sentita dalla popolazione, che riguarda il problema del controllo della città, e quindi mi riferisco alla questione delle telecamere. Io quando sono stato così delegato dal sindaco di occuparmi di sicurezza ho cominciato a capire, perché avevo l'apprendistato nella vecchia maggioranza, come tutti voi sapete, ma certe cose non sono state mai sviluppate. Lo dimostra il fatto che noi abbiamo una sorveglianza di telecamere qui a Savigliano, ma negli ultimi periodi non funzionavano per niente. Questo è il dato. La cosa che è stata positiva è che questa convenzione con la ditta appaltatrice delle telecamere è scaduto a luglio, quindi abbiamo potuto affrontare insieme al comando dei vigili urbani una nuova sistemazione. Abbiamo incontrato la ditta che precedentemente aveva l'appalto, gli abbiamo fatto alcune valutazioni e obiezioni, abbiamo chiesto delle ulteriori proposte. Io credo che, e quindi questo è quello che volevo illustrare al Consiglio, abbiamo convenuto con la ditta che, fermo restando il prezzo che resta invariato, così come era nella vecchia convenzione su 6 anni, di 843 euro al mese per garantirci la sorveglianza, loro si sono impegnati a rimettere con nuove tecnologie, quindi con le nuove generazioni di telecamere, quindi col circuito collegato al comando dei nostri vigili, in modo che almeno per quanto riguarda le 7 telecamere che sono dislocate nella città avranno questo controllo 24 ore su 24. Sapete, le postazioni di oggi sono alla stazione, all'ospedale, Piazza Cavour, Piazza Santa Rosa, Arco Torre Civica, Piazza del Popolo e poi sul lato del Molo verso Piazza del Popolo. Quindi queste 7 telecamere nuove tecnologicamente, quindi con il controllo del comando dei vigili, siamo in grado, almeno per quanto riguarda il cuore della città, di controllare. L'altra questione importante è che noi ci siamo lasciati liberi nell'eventuale progettazione che vogliamo poi mettere in piedi nella programmazione della nostra amministrazione, quello di postare poi, compatibilmente con i bilanci e con magari progetti che vogliamo mettere in campo, quindi chiedendo anche i finanziamenti per dotare Savigliano anche di una sicurezza esterna, quindi le telecamere a tutte le vie d'uscita e di entrate del comune di Savigliano, quindi direttrice Saluzzo, direttivo Torino, Cuneo, Marene, in modo che riusciamo in questo modo a non essere molto invasivi, ma avere il controllo totale dei movimenti della città, quindi rassicurare anche un po' meglio la cittadinanza. E quindi credo che questo sia una questione molto importante. E l'altra questione che affronteremo nei prossimi mesi e va ripresa la famosa ZTL, che è stata una cosa che è un po' dimenticata, e quindi però questo fa parte di tutto un discorso programmatico sulla riorganizzazione del traffico urbano, e quindi lo rimandiamo. Ecco, credo che però aver lasciato fatto un interesse, almeno dal nostro punto di vista, salvaguardando i costi e avendo questa opportunità che l'azienda ci ha dato di non aumentare i costi ma implementare al meglio la sorveglianza con questa prospettiva, almeno dal nostro punto di vista, ci sembra una cosa ben fatta. Quindi, grazie.
Consigliere D'Ambrogio, prego.
Volevo ringraziare il Sindaco per la fiducia che mi ha riposto, per questo importante incarico che mi ha voluto assegnare. Grazie.
Ci sono altri interventi per comunicazione? Consigliere Zampetti.
Ma molto brevemente, alla luce di quanto accennava il Sindaco, mi chiedevo se potesse essere opportuno, in considerazione della possibilità di avere questa apertura di tutta una serie di bellezze savignanesi, e qui mi rivolgo all'assessore, magari coordinarsi con le scuole per poter, lo ritengono, fare delle visite guidate a dei palazzi che magari non conoscono neanche.
Non funziona. Ok, c'è. No, ma sono già previste le visite. Sono Grazie. Previste sia il sabato pomeriggio, sia la domenica mattina che la domenica pomeriggio, con orari già definiti e con possibilità di prenotarsi presso la Coop Culture. Poi sono state interessate anche le scuole cittadine, ma soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia e la sorveglianza un pochettino di quello che sarà aperto, esempio l'Assunta e il Chiostro di San Pietro.
Grazie.
Se si sono esaurite, faccio io due comunicazioni, una tecnica di servizio a tutti i consiglieri. Bisognerà che tutti provvedano a fare avere la compilazione del modulo per il rendiconto delle spese elettorali sostenute nell'ultima campagna elettorale cittadina in comune. I consiglieri sono tenuti per legge alla trasparenza, e quindi se ci sono state delle spese ci sono dei moduli apposta, e invece se non sono state sostenute personalmente delle spese per la campagna elettorale c'è un modulo dedicato. I moduli potrete trovarli presso l'ufficio degli addetti al consiglio, e quindi se passate in comune oppure ve li fate girare via mail, in modo che vengano compilati nei tempi tecnici, e sappiate che il 27 potrebbe essere l'ultimo giorno, insomma sono 90 giorni da quando è stata proclamata l'elezione. La seconda comunicazione che faccio è... Consigliere Seliak, prego.
Ok, no, rispetto a questo volevo chiedere una comunicazione diversa da quella che abbiamo inviato in Corte d'Appello? Cioè bisogna rinviarla in comune, o il fatto che l'abbiamo già mandato in Corte d'Appello è sufficiente?
Lascio la parola al segretario che vi spiega la motivazione.
Grazie. Oltre all'obbligo previsto di trasmissione in Corte d'Appello, dobbiamo fare analoga pubblicazione della sezione amministrazione trasparente. Quindi se avete, brevissimamente, se l'avete già girato via PEC alla Corte d'Appello, è sufficiente che la medesima PEC la giriate anche a noi, e noi scarichiamo la modulistica e la pubblichiamo nella sezione amministrazione trasparente. Grazie.
La seconda comunicazione mi vede protagonista, perché volevo ricordare a tutti i consiglieri e alla città che per il weekend del 24-25 settembre, quindi questo fine settimana, ci sono di nuovo le giornate europee del patrimonio sotto l'alto patrocinio del Consiglio d'Europa, e ovviamente vi partecipa anche col suo patrocinio la città di Savigliano. Che l'iniziativa è stata raccolta dal Museo Ferroviario Piemontese, che tutti sapete avere sede qui a Savigliano, ci sarà nella giornata di sabato e nella giornata di domenica la possibilità di visitare il museo. Nel pomeriggio del sabato ci sono alcune iniziative diciamo più indicate per i bambini e quindi ci sarà la possibilità anche di una partecipazione vasta per le famiglie, mentre alla sera alle ore 21 ci sarà un concerto della Filarmonica La Vittoriosa di San Francesco al Campo, quindi tutti invitati a partecipare, ovviamente a divulgare la notizia. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io inizierei con la parte legata alle interrogazioni e alle interpellanze e chiedo subito, visto che la prima interpellanza che ha come firmatario il consigliere Paolo Tesio, diciamo che si può interfacciare con l'interrogazione proposta dal consigliere Giulio Ambrogio. Quindi chiedo al consigliere Giulio Ambrogio se la sua interrogazione può confluire nell'interpellanza iniziale.
Certamente, ma dovevo anche fare un'interpellanza, però poi quando l'ho scritta mi sono sbagliato e nel oggetto, anziché scrivere interpellanza, ho scritto interrogazione. Quindi va bene così, ne approfitto che la parola, chiederei, se sono d'accordo i proponenti, la interrogazione numero 5, quella che riguarda il Piazza Turletti, fosse possibile, se sono d'accordo, a trasformarla in interpellanza.
In questo caso Paolo Tesio è il primo firmatario.
Sì, da parte nostra nessun problema. Va bene.
Per la Presidenza non ci sono ostative, quindi l'interrogazione verrà trasformata in interpellanza. Adesso lascio la parola quindi al consigliere Paolo Tesio, che susseguentemente lascerà la parola al consigliere Giulio Ambrogio per l'illustrazione dell'interpellanza in merito alla posizione dell'amministrazione sull'ospedale unico Fossano Saluzzo Savigliano. Prego, consigliere Tesio.
Grazie Presidente, ne approfitto solo per fare le congratulazioni alla consigliera Ambrogio e gli auguri di buon lavoro. Interpellanza. Dopo alcuni mesi di silenzio, negli ultimi giorni sono emerse diverse notizie di stampa relative al futuro assetto della sanità cuneese. In particolare sul nuovo ospedale di Cuneo, pare che l'intervento sarà finanziato con la formula del partenariato pubblico-privato, che andrebbe a sostituire i fondi INAIL, contrariamente a quanto inizialmente sostenuto dalla Regione e sottolineato in ogni occasione in questi mesi, in questi anni, dall'assessore Icardi. La prima preoccupazione che nasce è quindi che la stessa formula per il reperimento delle risorse necessarie alla costruzione di un nuovo presidio sanitario, ovvero i fondi INAIL, erano stati indicati a suo tempo per il finanziamento anche del nostro ospedale di territorio. Su questo punto però tutto tace e non sembra che l'amministrazione si sia fatta sentire in merito o abbia avanzato istanze alla Regione Piemonte. Non ci risulta infatti che nessuno abbia chiesto numi per capire se il finanziamento INAIL c'è o come vuole essere finanziato e realizzato l'intervento. La scorsa settimana il governatore Cirio poi ha infine annunciato che entro la fine di ottobre verrà decisa la localizzazione del nuovo ospedale di Pianura, ovvero quello che dovrebbe sorgere a Savigliano, inglobando quello di Saluzzo e Fossano e il relativo territorio. Ma anche qui non è chiaro se sarà il Consiglio regionale a farlo, la Giunta. Insomma, il timore che si tratti ancora di strategia dell'annuncio purtroppo è fondato. In un contesto così incerto dalle evoluzioni repentine e caratterizzato da facili annunci, ci sembra occorre coesione, rapidità e velocità di esecuzione per non far passare questa storica occasione. Bisogna trovare una soluzione condivisa coi comuni del territorio sulla possibilità di localizzazione, posto che la soluzione della localizzazione vicino all'ospedale Santissima Annunziata risulta impraticabile, almeno secondo quanto ammesso dallo stesso Icardi. In ogni caso, riteniamo che in questi mesi si sia almeno perso tempo. Non basta infatti nominare un assessore ad hoc per dimostrarsi sensibili al tema. Occorre essere in grado di esprimere una posizione netta, anche per non fornire ulteriori alibi alla Regione. In questi mesi l'amministrazione portera è stata particolarmente silente, non ha mai espresso una posizione chiara in merito e continua a non esprimersi. Quasi volesse posporre il problema e lasciar decidere ad altri, non essendo in grado di esprimere una posizione comune e condivisa. Possiamo comprendere la difficoltà di una maggioranza che su diversi punti ha espresso in più occasioni posizioni difficilmente conciliabili, ma i problemi interni non possono fermare l'azione di una città. Il territorio non può permettersi di perdere questa occasione. Sindaco, in altre parole, è il momento di fare pressing. Lo era nei mesi scorsi, ora lo ancora di più. Oppure potremmo pensare che si abbia paura che la Regione decida, perché magari in maggioranza non si hanno idee convergenti e occorre e fa piacere prendere tempo. Occorre chiarezza e trasparenza, ragione per cui non mancheremo occasione di sottolineare che riteniamo inopportuna la presenza nei banchi della maggioranza di un consigliere che mantiene contemporaneamente la presidenza di un'associazione che negli anni ha fatto della propria meritoria azione a sostegno del mantenimento dell'attuale ospedale un'opera trasversale e senza colore politico. Un'associazione a cui va tutto il nostro supporto e il ringraziamento per il lavoro che ha svolto in questi anni. Parallelamente, poi, in questa situazione di incertezza, si sta assistendo ad una perdita di diverse professionalità dell'attuale Santissima Annunziata, in seguito a pensionamenti e trasferimenti, salvo gli arrivi di alcuni nuovi primari. Anche su questo occorre continuare a presidiare per garantire un livello di qualità alto e affinché non avvenga uno svuotamento sistematico al fine di favorire gli ospedali limitrofi, in primis Verduno. Mantenere le eccellenze sul territorio riteniamo sia fondamentale tanto quanto portare a compimento il nuovo ospedale unico del quadrante. Fatte tutte queste premesse, si chiede quindi quali siano i prossimi passi individuati dall'amministrazione, quali iniziative intenda portare avanti e, trattandosi appunto di interpellanza, chiediamo ai gruppi consigliari di esprimersi in merito alla loro posizione e alla loro disponibilità a lavorare tutti insieme per raggiungere il risultato atteso, ovvero al più presto che venga definito un progetto per un nuovo ospedale che sia credibile, finanziabile e realizzabile. Grazie.
Risponde il sindaco. Scusa.
Il signor sindaco della città di Savigliano e il signor assessore con delega all'ospedale. In data 25 febbraio 2022, insieme con l'architetto Rabbia, responsabile del settore urbanistico del Comune, mi sono recato a Torino in regione dall'assessore alla sanità Luigi Cardi per consegnargli lo studio eseguito dai nostri uffici sui probabili e possibili siti in cui potrebbe sorgere il nuovo ospedale del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo. In questo modo la precedente amministrazione ottemperava a quanto richiesto dalla Regione, e cioè indicare i luoghi in cui il nuovo ospedale avrebbe potuto essere costruito. In seguito ho avuto diversi avvocamenti con l'assessore Cardi, sia telefonici che di persona, nei quali ho sollecitato una risposta da parte dei competenti uffici regionali che, a detta dell'assessore stesso, avrebbero dovuto studiare quanto da noi proposto e poi decidere. L'assessore però sempre mi ha detto che fin dopo le elezioni non ci sarebbe stato alcun pronunciamento in merito. Le elezioni sono passate da 3 mesi, ma ad oggi di preciso non c'è ancora nulla. Nel frattempo però sono emersi altri fatti molto importanti che ineriscono la nostra questione del nuovo ospedale. Primo, la Corte dei Conti ha stigmatizzato l'operato della Regione Piemonte in merito alle spese sostenute per la sanità pubblica. Due, l'assessore Icardi, incontrando il sindaco di Cuneo, ha dichiarato che c'erano problemi con i soldi INAIL che avrebbero dovuto servire per la costruzione del nuovo nosocomio e che però vi era una possibilità di collaborazione pubblico-privato per un costo di circa 400 milioni di euro, 100 milioni in più rispetto ai 300 preventivati per l'intervento con i fondi INAIL. 3. La Coldiretti ha preso una ferma posizione contro il consumo di territorio, chiedendo esplicitamente che il nuovo ospedale non venga realizzato consumando ulteriore territorio, quindi che si consideri l'ipotesi che prevede l'intervento su quello già esistente. 4. E di qualche giorno fa l'annuncio dell'assessore regionale alla sanità che entro fine ottobre verrà ufficializzato il sito su cui dovrebbe venire costruito il nuovo ospedale. Tutto ciò premesso, chiedo al signor sindaco e al signor assessore all'ospedale di sapere quanto segue. 1. Qual è la posizione ufficiale di questa amministrazione in merito al nuovo ospedale? 2. A che punto sono i contatti con l'assessore? L'assessore regionale, ovviamente. È stato ancora sentito? E se sì, cosa ha dichiarato in merito? 3. Sono stati contattati i 56 sindaci firmatari del famoso protocollo o anche soltanto i sindaci del cosiddetto direttorio, cioè Racconigi, Fossano, Genola, Saluzzo, Venasca e Manta, oltre che ovviamente Savigliano, per stabilire una linea comune da tenere come territorio? 4. perché la conferenza dei capigruppo su questo specifico ed importantissimo argomento non è ancora stata convocata qua, quando l'ho scritto ne abbiamo parlato ieri, quindi non potevo prevedere il futuro, quindi questa cosa qua perché ne abbiamo parlato nell'ultima riunione che abbiamo fatto, però quando l'ho scritto l'ho consegnato in data 19 settembre, quindi non potevo saperlo. Comunque, come è avvenuto finora, di un brandino argomento non è ancora stata convocata per stabilire, come è avvenuto finora, una linea comune come amministrazione, senza distinzione tra maggioranza e minoranza, visto che il problema ospedale riguarda indistintamente tutti i savilianesi. 5. Dopo l'intervento della Coldiretti in merito al consumo di territorio, cosa ha risposto la nostra amministrazione alla Coldiretti e qual è a questo proposito la sua posizione, visto anche e soprattutto la grande importanza che questa associazione di categoria riveste in generale ed in particolare per la nostra città? Grazie per le risposte.
Sindaco.
Nel febbraio scorso la precedente amministrazione, guidata dal sindaco Giulio Ambrogio, di cui faceva parte quale assessore all'urbanistica anche l'attuale interpellante Paolo Tesio, aveva realizzato uno studio urbanistico di massima volto a individuare 3 siti ove poter eseguire l'edificazione e la Regione avrebbe individuato la soluzione migliore tramite esperti appositamente consultati. Tale documento era stato condiviso anche dalle opposizioni di cui facevo parte ed era stato consegnato a mani all'assessore regionale dal sindaco Ambrogio il 25 febbraio scorso. A seguito di ciò, la Regione avrebbe dovuto adottare la propria decisione entro fine marzo, termine poi rimandato. Chiaramente non è vero che in questo tempo il sottoscritto è stato a guardare. Subito all'indomani del mio insediamento avevo incontrato l'assessore Icardi insieme al sindaco di Saluzzo Calderoni e nello scorso consiglio comunale avevo dato atto in modo esplicito o forse in modo esplicitamente silente di questo incontro, evidenziando come la Regione da cui si attende la scelta fosse orientata alla realizzazione sulla direttrice Savigliano-Saluzzo, nelle vicinanze del concentrico di Savigliano, del nuovo ospedale Spocca, al servizio dell'intero territorio nord-ovest cuneese, per gli interventi chirurgici e per le altre necessità sanitarie di rilievo. Avevo anche detto che a questa amministrazione sta a cuore il contenimento del consumo di territorio. Nello stesso tempo Savigliano sul piano sanitario ha bisogno di concretezza e di certezze affinché sia comunque garantita l'elevata qualità dei servizi, sia nella prospettiva futura, sia nella fase transitoria, anche tenuto conto dello stato di vetustà delle attuali strutture. Con l'assessore Icardi e con importanti esponenti della Regione vi sono stati ulteriori contatti informali e occasionali, in cui comunque è risultata confermata anche dal Presidente della Regione l'intenzione della Regione di effettuare formalmente la scelta nella direzione indicata entro breve termine, in particolare entro ottobre, stante peraltro il sostanziale accordo territoriale. E ciò è risultato poi affermato pubblicamente anche da una recente dichiarazione dello stesso Presidente, anche richiamata. Preciso che l'assessore Icardi nel mese di luglio aveva dato conto dell'incremento dei costi rispetto ai circa 200 milioni di euro inizialmente previsti, parlando per la differenza che all'epoca si ipotizzava intorno al 10-12% di intervento anche di privati. Negli ultimi giorni, effettivamente, sono sorte incertezze su alcune questioni correlate al progetto del nostro nuovo ospedale, come correttamente indicato nell'interrogazione e nell'interpellanza. Ragion per cui abbiamo valutato quale tipo di atteggiamento adottare, posto che sul tema nuovo ospedale questa amministrazione si pone in piena continuità con l'amministrazione precedente e intende proseguire sulla stessa linea compattamente, e non vi sono problematiche nostre interne. sicché abbiamo ritenuto utile predisporre un testo in cui riconfermiamo la stessa disponibilità dell'amministrazione precedente sulla base del documento consegnato dal sindaco Ambrogio all'assessore Icardi il 25 febbraio scorso, prospettando i tre siti su cui il comune di Savigliano è pronto ad accogliere una nuova struttura e ribadendo la richiesta di celerità e concretezza. L'invio di tale documento, con allegato lo studio urbanistico consegnato dal sindaco Ambrogio il 25 febbraio, si rende necessario anche in quanto abbiamo rilevato che tale documento, essendo stato consegnato a mano, non risulta spedito e protocollato in modo formale, anche se io stesso sono testimone oculare del fatto che esso sia effettivamente a mani dell'assessore, sicché l'invio di un nuovo documento in forma indiretta di sollecito consente la tracciabilità della disponibilità espressa dal Comune di Savigliano e non offre alibi ad alcuno, alla Regione o ad altri, per ritardare la scelta o scaricare responsabilità di sorta su altri. Si attende ora di trovare, se possibile, un punto di accordo immediato con le opposizioni sul testo esatto da inoltrare e successivamente intendo convocare in tempi brevissimi i sindaci del direttorio per renderli edotti e confrontarci sulle tematiche inerenti e poi inoltrare il documento. Abbiamo incontrato per ben tre volte le autorità della nostra ASL CN1 e ne darà conto l'assessore Ferraro adesso. E abbiamo incontrato anche i rappresentanti della Coldiretti, confrontandoci sul contemperamento dell'esigenza di contenere il consumo di suolo e sulle importanti esigenze di garantire sanità di alto livello ai cittadini. E anche di questo darà conto l'assessore Ferraro. Conosciamo la posizione della Coldiretti, conosciamo la posizione di questa amministrazione. In merito all'attacco al consigliere Francesco Villois, esso appare improprio e anche un po' curioso. Si tratta di persona che, come dicono gli stessi interroganti, è parte di un'associazione che ha svolto opera meritoria e si è candidato alle elezioni ricoprendo la carica di presidente in maniera palese, ricevendo dai cittadini sufficienti voti per poterli rappresentare, evidentemente convinti della bontà delle sue posizioni. Appare perlomeno singolare che alcuni consiglieri mettano in dubbio la legittimità o opportunità di una scelta libera, democratica e cosciente espressa dagli elettori, tanto più che l'associazione Amici dell'Ospedale è associazione privata. Non sono persona che chiede ad altri di fare passi indietro o di lato, o rivalutazioni in merito a ruoli che altri ricoprono, in quanto ritengo che si tratti di valutazione che rientra nella coscienza di ciascuno, a meno che non sia soggetto che rappresenti me o l'incompatibilità sia disposta per legge. Tuttavia, dal momento che i tre consiglieri interpellanti mostrano di avere questa sensibilità sui ruoli che ricoperti da altri, allora li inviterei ad approfondire, secondo la loro stessa logica, le riflessioni sull'opportunità di certe cariche che vengono ricoperte a seguito delle ultime elezioni comunali, estendendo il tema a un perimetro amministrativo locale più ampio, sulla scorta degli impegni presi da ciascuno nei confronti degli elettori, e considerando anche la natura e l'origine delle cariche ricoperte. Non sono io a porre questi problemi, io non li pongo. Ma se i tre consiglieri interpellanti li pongono per qualcuno, sarebbe giusto e logico che li ponessero per tutti, con ugual sentimento civico. Anche per ciò che attiene lo stato di salute dell'attuale ospedale, dirà ora l'assessore Ferraro.
Prego, assessore Ferraro, se vuole integrare la risposta del sindaco.
Grazie. Io credo che la posizione politica sull'ospedale sia stata molto chiara da parte del sindaco e quindi non voglio ripetermi. Io credo che l'esperienza che abbiamo fatto nella passata legislatura, quindi come ricordava il sindaco, tutti assieme con le capogruppo per 2 anni, lo dimostra. Quindi credo che da oggi in poi dovremmo, come dire, procedere sulla stessa, sulla stessa linea. A me fa un po' male, e lo dico così proprio apertamente, che si voglia fare polemiche su questioni che attengono più a problemi interpersonali, per degli attriti, che per il bene comune della città, e questo mi dispiace molto. Io credo che non siamo stati fermi, perché quando si insinua questo vuol dire che si è in malafede. Allora, noi dal giorno dopo l'insediamento della Giunta abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con l'ASL, con la presenza di tutti i primari dell'ospedale, dove ci siamo presentati come nuova amministrazione e gli abbiamo dato tutta la nostra attenzione e la solidarietà, che saremmo stati al loro fianco nel bene dell'ospedale e della sanità savigliana. Primo. Secondo, abbiamo successivamente fatto 2 incontri con la direzione sanitaria, quindi il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo, perché noi siamo molto preoccupati, e io lo dico perché ho vissuto questi 2 anni da capogruppo in questa esperienza. Io credo che bisogna essere una volta per tutti chiari con i cittadini. Noi stiamo facendo la fine dei polli di Renzo, che stavano attaccati per andare dagli azzeccagarbugli.
Erano capponi,
polli, va bene, adesso non sottolineare su queste cose, non divagare per togliermi di quello che voglio dire. Quindi, ripeto, la questione sta in questi termini. Allora, noi abbiamo discusso per 2 anni sulla collocazione dell'ospedale, va bene, ma nel frattempo il nostro ospedale stava perdendo colpi, quindi il fatto che tutti i giorni i cittadini, voi per il pronto soccorso, voi per le liste d'attesa, voi per i medici di base, noi questo ospedale che era diventato una eccellenza negli anni per tutta la sua storia, se al netto del Covid, credo che per una serie di calcoli, qui non voglio entrarmi nella questione politica delle scelte della Regione, ma tutte queste interrogazioni e interpellanze non possono essere addebitate a questa nuova amministrazione, perché la decisione del sito è già stata detta dal sindaco, non voglio neanche. Noi ci stiamo dedicando per recuperare il tempo perduto. Questi 2 incontri che hanno anche avuto dei verbali di riunione sugli impegni che il direttore generale ha assunto per rilanciare il nostro ospedale, quindi i concorsi che già sono stati fatti di primariato dimostrano che c'è l'attenzione per un rinnovo e di produttività dell'ospedale, da una parte, e dall'altra ci sono tutti gli interessi che vengono manifestati anche dell'associazione, ne è la prova anche questo accordo che il direttore generale ha fatto con l'Università di Torino di Medicina per poter recuperare medici all'ultimo anno di medicina, e con l'impegno anche dell'associazione Amici dell'Ospedale di poter ospitare presso la casa Chianot per dargli una possibilità in più. Questo ci apre anche le strade per il futuro. Poi vi sono tutte le questioni che riguardano i problemi concreti, la gente che ha bisogno di visite e che quindi si mandano in luoghi diversi, l'aspettativa per avere una visita che si allunga sempre di più, la carenza di medici. Io credo che questo nuovo rapporto che abbiamo costruito con l'ASL va mantenuto e va aiutato da tutti, quindi questo è l'appello che mi sento di fare. Abbiamo introdotto questo nuovo metodo di rapporto che riguarda l'ospedale di Savigliano, e bisogna mantenerlo, bisogna accudirlo, perché lo sforzo che sta facendo il direttore generale va in questa direzione, e quindi anche in rapporto a quella che è l'organizzazione futura, quello che è stato previsto dal PNR per gli investimenti nella sanità, che riguarda la casa di comunità, riguarda la riorganizzazione dei medici di base. Anche qui credo che sia onesto dirlo, va per il Covid da una parte, ma il fatto che c'è un rilassamento, i cittadini ci chiedono che non c'è più questo rapporto come c'era una volta con i medici di base, che sono diventati, voglio dirlo, un po' più un fatto burocratico che di cura preventiva, di assistenza, merita una riorganizzazione. Purtroppo lì manca la convenzione nazionale sulla nuova convenzione dei medici, che dovrebbe essere un po' equiparata a un ruolo diverso da come è stato in passato, perché ci sono una serie di contraddizioni. Un medico di base ha un indirizzo di 15 ore settimanali, mentre un medico ospedaliero deve fare 38 ore. Quindi questo, e allora dobbiamo anche occuparci delle prospettive di come organizziamo le case di comunità. Noi abbiamo anche la scelta che ha fatto la direzione sanitaria di riorganizzarlo e saremo più veloci, perché il vecchio ospedale cronici, che è situato un pezzo storico, potrà essere utilizzato per fare la casa di comunità, metterci i medici dentro e quindi dare una nuova e buona sanità. Questo è l'impegno che noi assumiamo e quindi chiediamo da parte di tutti la collaborazione, e che quindi nelle prossime settimane continueremo questo rapporto con l'ASL, perché si recupera il tempo perduto.
Ringrazio l'assessore Ferraro. C'è qualche esponente dei gruppi consigliari che vuole intervenire? Visto che
io no, non è che mi sono dimenticato, perché credo che questa sia un'interpellanza, non è che posso parlare 25 minuti. No, è che nell'accordo che noi abbiamo, come dire, fatto con i dati, sì, sono questi. Mi dicono di dare allora io leggo il verbale, così faccio prima. No, questi sono questi. Sono questi. Ma tu vuoi dire i dati, i concorsi? Vabbè, ma io l'avevo detto sotto forma di contenuto, vuoi che li dica?
No, non leggere niente.
Tanto sono. No, ma mi stanno dicendo, siccome c'è il dettaglio dei concorsi che sono stati effettuati in quest'anno e quelli che verranno effettuati nei prossimi mesi. Quindi io ho detto che c'era questo cambiamento di rotta, di sostituzione dei primari, ma credo che.
Assessore Ferraro, il tempo sarebbe esaurito. Il tempo sarebbe ampiamente esaurito.
È precisa, e leggi il testo allora. Di
il sindaco parola. Chiede nuovamente la parola.
No, solo perché sulla scorta accende.
Spegni però.
Rocco, spegni perché.
Ah, scusa.
Sulla scorta della interpellanza che è stata anche pubblicata. La direzione generale, la direzione della sanitaria mi ha fatto avere alcuni dati e dice: dall'insediamento della nuova direzione generale giugno 2021 la situazione dei concorsi per assunzione di personale medico dirigente, inteso come per tutta l'ASL, CN1, ospedali e territorio, è la seguente: concorsi banditi nel 2021 ed espletati nel 2022 5, concorsi banditi ed espletati nel 2022-19, concorsi banditi e non ancora espletati nel 2022-3, dirigenti medici assunti anno 2022 esclusivamente per l'ospedale di Savigliano 11, dirigenti medici in attesa di assunzione anno 2022 per l'ospedale di Savigliano 10, direttori di struttura complessa primari espletati anno 2022 solo per l'ospedale di Savigliano 3, direttori di struttura complessa primari da espletare solo per l'ospedale di Savigliano nel 2022 4. Sono dati forniti.
Grazie sindaco, ribadisco, c'è qualche esponente dei gruppi consigliari che vuole intervenire? Consigliere Gandolfo.
Ok. Niente, noi siamo sicuramente in piena sintonia con il nostro sindaco e siamo a disposizione per aiutare la giunta, tant'è che siamo già stati tutti d'accordo per avere un assessore specifico sull'ospedale. Questo è per dire l'importanza che noi riteniamo per avere un nuovo ospedale su Savigliano, un nuovo o anche quello attuale, se fosse possibile metterlo in sicurezza come dovrebbe essere messo. Però, visto che non è così, da parte nostra comunque sappiate che c'è la massima disponibilità, siamo sulla stessa linea d'onda del sindaco e cercheremo tutti assieme di fare tutto il possibile per avere nel più breve tempo possibile il nuovo ospedale. Il sito non è compito nostro, è la regione che deve decidere, mica noi possiamo al limite spingere, ma finisce tutto lì, quindi a parte nostra c'è.
Oh. Grazie consigliere Gandolfo, altri interventi in merito? Consigliere Pettavino, prego.
Okay. Grazie Presidente, anch'io rispondo brevemente all'interpellante. Ovviamente anche il progetto per Savigliano si dichiara totalmente disponibile a questo percorso ad aiutare affinché il progetto come è stato scritto sia effettivamente un progetto unico e dia forza di maggioranza. Per cui siamo perfettamente in sintonia con le parole dette dal nostro sindaco e mi unisco anche a quello che ha detto il consigliere Gandolfo, il sito non è una roba nostra, però siamo convinti che se siamo fermi, ma non solo una parte, tutta l'amministrazione insieme, avremo forza in questo progetto e voi sicuramente che arrivate dall'amministrazione precedente lo sapete meglio di me. Aggiungo ancora, Presidente, che confermo l'integrità e la serietà del consigliere Villois, per cui mi va di esprimere la nostra massima sensibilità nei suoi confronti. Sappiamo che è una persona seria e che non mischierebbe mai le due figure in un conflitto, per cui è lecitamente seduto al Consiglio perché è eletto. Siamo sicuri della sua integrità. Grazie Presidente.
Ci sono altri interventi in merito? Se non ci sono interventi, chiedo a consigliere Tesio se... Consigliere Ambrogio, prego.
Anche noi esprimiamo, noi per Savigliano, che siamo d'accordissimo con la scelta dell'amministrazione e l'abbiamo promossa e la condividiamo tutto per tutto e per raggiungere il bene comune di tutti i cittadini. Quindi si deve essere uniti tutti per raggiungere questo scopo per il bene di tutti.
Grazie consigliere Ambrogio. Chiede ancora la parola al consigliere Giordana, prego.
Grazie Presidente, volevo semplicemente dire che anche noi come Nuova Civica appoggiamo e siamo a piena disposizione e appoggiamo il progetto del sindaco, quindi noi e a questo punto tutta la maggioranza. Grazie.
Prego, consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta data dal sindaco e dall'assessore Ferraro?
Parzialmente, cerco di spiegare i motivi. Innanzitutto ho apprezzato molto la risposta del consigliere Ferraro sulla situazione attuale, cioè dell'attuale ospedale e dei concorsi. Io ringrazio anche il sindaco per aver dato i numeri, perché credo che sia una situazione su cui bisogna vigilare e stare costantemente in contatto con la direzione sanitaria. Se questo è fatto molto bene e si continua su quello che è stato fatto negli anni scorsi, noi come opposizione diamo la massima disponibilità a collaborare in questi termini. Come la massima disponibilità diamo nel trovare una soluzione condivisa sull'ospedale. Abbiamo lavorato così negli ultimi anni e non vedo perché dovremmo cambiarla. Vedete, è proprio questo il ruolo dell'opposizione, quello di essere, quello che avevamo detto, di essere da pungolo. Tant'è che questa lettera che partirà, siamo ben contenti di appoggiarla, troviamo un testo condiviso. È arrivato dopo che due minoranze hanno fatto un'interrogazione, un'interpellanza, ma attenzione, non è tanto per mettere il cappello, perché il cappello è di tutti, però dobbiamo lavorare uniti, dobbiamo mandare le lettere, dobbiamo farci parte attiva e sollecitare. L'ha detto anche qualcuno della maggioranza. Dobbiamo fare pressing, noi stiamo stimolando a fare pressing. Quello su cui invece non sono assolutamente soddisfatto e credo, cioè, sia doveroso questa cosa di mandare un po' la palla in tribuna sulla parte del consigliere Villois. Non c'è nessun attacco personale, ma nella maniera più assoluta. Il fatto che il voto non sposta la nostra valutazione sulla non opportunità. Sia chiaro, noi non riteniamo che non sia opportuno che il consigliere faccia il consigliere. Noi riteniamo opportuno, anzi, scusate, poco opportuno, che rimanga presidente di un'associazione che nello statuto si dichiara apolitica. Apolitica per me vuol dire, non solo per me, per il vocabolario, vuol dire estraneo, indifferente rispetto a manifestazioni di interessi della politica. Riteniamo che ci possa essere in questo caso delle commistioni. Nulla contro il fatto che il consigliere Villois sia in consiglio comunale, ma ci mancherebbe. Qualche dubbio ce l'abbiamo invece, come l'abbiamo espresso, sulla presidenza dell'associazione, senza che questo sia un attacco all'associazione, perché l'abbiamo detto. Il lavoro è stato meritorio in questi anni, quindi sindaco, non mistifichi quello che ho detto, perché non è così, e lo sa anche lei.
Prego, consigliere Ambrogio.
Ma io penso che la polemica è un po' il sale della democrazia, però visto che è stato scomodato Manzoni prima dal consigliere Ferraro, lo scomodo anch'io, richiamando alla memoria il dialogo tra il conte zio e il padre provinciale, dove si dice troncare sopire, sopire troncare. E mai come oggi noi abbiamo bisogno di troncare e sopire le polemiche per poter far fronte a questo problema grandissimo che abbiamo, cioè l'ospedale, da cui dipende non soltanto la sanità nostra, ma dipende il futuro della città e del territorio. Perché molti non hanno ancora capito, purtroppo, la colpa forse è nostra che non siamo stati capaci di spiegarlo bene. Qua non stiamo parlando del nuovo ospedale di Savigliano. Qua stiamo parlando dell'ospedale del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo, cioè dell'ospedale che dovrà servire i territori di Savigliano, Saluzzo e Fossano, con i quali dovremo cercare di andare il più possibile d'accordo per avere forza nei confronti della regione e costringerla a fare le scelte più idonee e più giuste per il territorio. Ed è per questo che io condivido quanto il sindaco ha detto, che va avanti sulla traccia che avevamo indicato noi nella passata amministrazione, e quindi si tratta di essere compatti e andare avanti, avendo come obiettivo la costruzione di questo ospedale, appunto, del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo. Quindi tutto il resto passa in secondo piano, ognuno di noi deve fare dei passi indietro, deve cercare di, come dire, mediare, insomma dobbiamo cercare di fare politica, sapendo che il nostro obiettivo è quello lì. Per quanto mi riguarda, io do la massima disponibilità a collaborare su questo, come ci eravamo impegnati prima per questa cosa, e speriamo che la situazione si sblocchi. Io non sono molto ottimista su questo, perché adesso hanno detto entro fine ottobre diciamo il posto, ma l'avevano già detto 2 mesi fa e 3 mesi fa e 4 mesi fa. Cioè, è chiaro, quindi dobbiamo veramente stare dietro. E poi l'altro problema grosso, che dobbiamo stanare la regione su questo, è la questione dei soldi. Ma questi soldi ci sono o non ci sono? È questa proposta di utilizzare, di fare questa partnership pubblico-privato, perché pare che i fondi INAIL non ci siano più, com'è? Andiamo a vedere questo per cercare di capire, perché se non ci sono i soldi qui non si può fare nulla. Ecco, è questo il nostro impegno. Quindi nell'intervallo, dopo le interrogazioni, ci troveremo, cerchiamo di dare corpo a questa lettera che è stata bozzata, e la procedura che tu, sindaco, hai indicato va bene, e cerchiamo di riuscire a portare a casa questo risultato, cercando di coinvolgere tutta la città su queste cose, perché se ci dividiamo come si sono divisi a Cuneo, su cosa siamo finiti, perché la regione avrà poi buon gioco a dire vabbè, mettetevi d'accordo prima voi e poi dopo noi interveniamo. Ecco.
Grazie, consigliere Ambrogio. Qualcun altro vuole prendere la parola? Il consigliere Villois, prego. Grazie, visto che è stato chiamato in causa.
Mi associo a quanto hanno detto prima il sindaco e poi i colleghi di maggioranza. che ringrazio assieme ai colleghi interroganti per gli apprezzamenti di tipo personale che sono stati fatti, e quindi questo a un certo punto mi rassicura e mi conforta, no? Anche su quello che è stato il mio operato. Per quanto riguarda l'associazione, non è questa la sede, perché se dovessi parlare parlerei un po' per uno, un po' per l'altro, quindi non sarebbe corretto. Però vi posso assicurare, questo perché l'ho verificato all'interno dell'associazione, che non ci sono preclusioni da parte di quanto riguarda il consiglio direttivo per quanto riguarda una mia posizione qui all'interno del consiglio comunale. È stata una cosa che noi abbiamo dibattuto, rivisto, evidentemente sono due cose completamente diverse, perché tratta di operare in campi diversi. Del resto, se guardate i giornali di questa settimana, avete avuto una prova di quella che sia l'attività fatta dell'associazione, che nulla a che vedere con un'attività di tipo politico. Mi permetto soltanto, così tanto per, e ho anche questo l'autorizzazione per farlo, di ribadire quella che è stata la posizione allora presa dall'associazione in seguito a una richiesta del sindaco Ambrogio, che è del 7 marzo, no? In cui ad una richiesta specifica sulla posizione dell'ospedale, no? Noi ribadivamo che la nostra posizione non era cambiata, è la politica che deve decidere. Come la maggioranza dei sevillanesi preferiremmo farlo vicino all'attuale. Se poi per ragioni tecniche o politiche si deve fare altrove, non faremo crociate, e chi avrà deciso vorrà darne ragione. Questa è la posizione dell'associazione. Noi continueremo, parlo come associazione, a fare tutta la nostra attività così come l'abbiamo programmata e esercitata finora. Grazie.
Grazie consigliere Villois. Devo ricordare al consigliere Tesio che l'intervento per il suo gruppo è già stato fatto dalla consigliera Ambrogio, ma non ha esaurito i 5 minuti, quindi un paio di minuti restano al consigliere Tesio. Sì, l'intervento sarebbe uno per gruppo, è vero. Quale? Perché è stato citato nell'ambito della discussione il consigliere Villois e quindi ha la facoltà di poter replicare.
Presidente, prego. Posso parlare se non mi sentisco? Non è un problema.
Prego.
Okay. No, volevo solo evidenziare una cosa, che stiamo parlando condivido tutto quello che si è detto sul nuovo ospedale. Ma ci stiamo dimenticando che l'avremo forse tra 10 anni, quindi un aspetto fondamentale, e io sono 30 anni che lavoro nel nostro ospedale e ho la fortuna di girare gli altri 5 per la mia attività, è che se noi non teniamo sotto controllo le risorse che in questo momento vengono dislocate sulle altre sedi, noi ci troveremo poi con un ospedale già sottovalutato già prima di partire. Quindi un aspetto fondamentale su cui dobbiamo concentrarsi da oggi ai prossimi 10 anni, giorno in cui forse aprirà il nuovo ospedale, è che ci sono molti servizi, responsabili di servizi, coordinatori infermieristici, medici, primari, che politicamente o strategicamente vengono nominati di altre realtà al fine di indebolire il nostro ospedale. Quindi pongo l'attenzione all'assessore delegato Ferraro di tenere sotto considerazione tutti questi servizi, compresa l'assistenza territoriale, in cui è un aspetto fondamentale al fine di mantenere poi una elevata qualità di tutto il sistema sanitario. Grazie.
Grazie consigliere Tesio. In realtà il regolamento dice che per le interpellanze può parlare uno per gruppo. In questo caso mi sono permesso, visto anche l'importanza dell'argomento, di lasciare a tutti sufficiente spazio per poter esprimere le proprie idee, le proprie sensazioni, e al consigliere Villois la possibilità di replica, visto che è stato citato in più occasioni durante la discussione. Quindi passerei alla seconda interrogazione, che vede come primo firmatario il consigliere Giacomo Calcagno, e riguarda i servizi igienici pubblici in generale, in particolare quelli di Piazza Cavour. Prego consigliere.
Bene. Molti cittadini ci hanno segnalato una indecorosa situazione dei nuovi gabinetti pubblici di Piazza Cavour. Spiace perché sono nuovi, ma questa situazione sembra essere comune anche ad altri vici pubblici. Purtroppo è quello, non lo può insegnare l'amministrazione, il problema è l'inciviltà, la maleducazione dei cittadini che usano questi servizi. Però comunque il comune paga questo servizio e quindi deve essere chiaramente controllato. A questo punto chiediamo quante volte al giorno vengono puliti e igienizzati i servizi igienici pubblici, chi è preposto a tale servizio, chi controlla la puntuale effettuazione del lavoro. Ecco perché le gare di appalto si fanno, eccetera. Ma i capitolati, poi il problema è controllare che quanto è scritto nel capitolato venga effettivamente eseguito. Quali sono i servizi igienici pubblici in funzione del nostro comune? Poi ci hanno segnalato che sono stati chiusi alcuni servizi pubblici. La motivazione qual è? Si riapriranno? E come si pensa di risolvere questa situazione? Visto che poi c'è adesso la festa del pane, il primo ottobre e il 2 ottobre, una decorosa situazione dei servizi pubblici, oltre a dare un buon servizio ai nostri concittadini, specialmente ai più anziani, può essere anche un bel biglietto da visita in campo turistico. Se noi andiamo, quando andiamo noi per turismo, andiamo a visitare altre città, se troviamo dei servizi igienici puliti, pubblici, ci fa sempre piacere. Questo è anche da sembra un problema di poca importanza. Chiaramente facciamo vedere le nostre bellezze artistiche, culturali, eccetera, ma anche i servizi igienici pubblici in una città fanno un bel biglietto da visita.
Grazie consigliere Calcagno. Risponde all'interrogazione l'assessore Federica Brizio.
Grazie Presidente. Allora, vorrei fare una piccola premessa con un po' di cronistoria per delineare la situazione attuale e quella che abbiamo ereditato anche in merito ai servizi igienici pubblici, in modo da rendere dotti i cittadini, il Consiglio e soprattutto rispondere al gruppo interrogante di cui fa parte l'ex assessore con delega anche a questa mansione nella precedente amministrazione. Allora, una delle domande è quanti sono i servizi igienici pubblici. Sappiamo che ci sono i servizi igienici in piazza Monviso, piazza Cavour, via Marino, cioè dall'ospedale, via Ruffini Gattiera, via Galimberti, dall'ipermercato Coop, via Paolo Dovo, via Sanità, corso Indipendenza, piazza Schiaparelli e poi uno nella frazione Le Valdigi. Quindi in tutto sono 10. Confrontandoci anche con le città vicine, abbiamo così fatto una disamina della situazione dei servizi igienici pubblici, cittadine come quella di Savigliano, la vicina Bra, la vicina Saluzzo, hanno 2/3 servizi igienici pubblici, alcuni dei quali anche autopulenti, scelta che l'amministrazione precedente non ha voluto fare per il nuovo bagno in piazza Cavour. La pulizia dei servizi igienici era affidata inizialmente o in un certo periodo al consorzio Oxea ed era compreso nell'appalto della raccolta dei rifiuti. Dopodiché il servizio è stato sospeso per volontà del consorzio che si rifiutava di svolgere, data la situazione pesantemente sgradevole e indecente che gli operatori si trovavano a ogni passaggio. Il servizio fu appaltato dall'amministrazione di Giulio Ambrogio alla Giobio dall'1/3/2019 al 28/2/2022 con gara d'appalto. Nel settembre 2019 venne richiesto il recesso del contratto per la mancanza di adempimento del capitolato, come diceva l'interrogante Calcagno, alla ditta Giobio. Quindi si passò alla seconda classificata dell'aggiudicazione delle graduatorie, che era la ditta Pulisav. L'appalto di questa gara aveva la durata di 3 anni e la scadenza era il 28 febbraio 2022. La ditta Pulisav comunicò prima della scadenza, in tempo, che non aveva più intenzione di rinnovare l'affidamento per i successivi 3 anni che avrebbe potuto aver diritto. Come il precedente consorzio Xea rifiutò categoricamente di proseguire nell'incarico per lo stesso motivo, situazioni imbarazzanti per ogni persona che deve svolgere quel lavoro. L'amministrazione aveva chiesto una proroga di almeno 2 mesi, mi pare, per indire una gara d'appalto, per averne il tempo e trovare delle nuove ditte. Aveva sentito varie ditte. La gara di appalto è andata deserta. Nessuna ditta, avete capito bene, vuole svolgere questo servizio per il comune di Savigliano. Questo ci deve far rendere conto pesantemente del livello di maleducazione e malutilizzo del servizio pubblico. E questo non dipende solo dai passaggi di pulizia o da quanti soldi spende il comune o da chi controlla, dipende anche dai cittadini. Appena insediati abbiamo supportato gli uffici nel trovare una qualche soluzione e intanto il servizio è stato svolto dai nostri operai, che comunque non riescono a garantire tutti i passaggi di una ditta preposta a quello, perché hanno anche tutto il resto da fare. Senza dimenticare che in questo periodo l'incuria e l'inciviltà sembrano aumentate in modo esponenziale. Inoltre sono stati compiuti atti vandalici in alcuni servizi che abbiamo provveduto a chiudere perché sono stati rotti, deplorevolmente sfregiati e irragionevolmente manomessi. Chiudo la mia risposta, che credo sicuramente non sarà soddisfacente, rileggendovi questa interessante domanda posta anche da un ex assessore. Ci siamo trovati questa spiacevole questione ed eredità da risolvere. Come pensate di risolvere la situazione? La questione è risolta alla data del 22 settembre 2022, cioè oggi, alle ore 12. Abbiamo aperto delle buste che sono arrivate per la gara che abbiamo indetto e velocemente cercheremo di fare l'affidamento dell'appalto a una ditta che garantirà i passaggi settimanali e 2 volte per i 3 servizi pubblici che ci sono in centro, Piazza Monviso, Piazza Cavour e quella dell'ospedale. Bene, posto che la pulizia dei bagni pubblici è certamente un servizio dovuto dal comune in quanto trattasi di servizio alla comunità, per cui i cittadini pagano le tasse. Io pongo adesso una domanda. La città è la casa dei cittadini di Savigliano? È sotto gli occhi di tutti come questa casa sia trattata e mi spiace molto. Spero che il servizio che partirà sia all'altezza delle aspettative dei cittadini, a cui chiedo cortesemente di rispettare il lavoro degli altri e soprattutto la nostra città, che è casa di tutti. E mi prodigherò perché i bagni siano puliti per la manifestazione della festa del pane, sicuramente.
Ringrazio della risposta. Speriamo che i bagni vengano puliti, naturalmente speriamo anche nell'educazione dei cittadini. Vorrei solo sapere, quindi ce n'erano 10, quanti sono stati chiusi, cioè quanti attualmente sono utilizzabili? E poi nell'appalto c'è scritto 2 volte, vengono puliti 2 volte i 3 centrali, vabbè, 2 centrali più l'ospedale, e gli altri settimanalmente? Non ho, se ho capito bene. Mi sembrerebbe un po' poco. Ecco.
Sono stati, i passaggi saranno 6 passaggi settimanali per i bagni, quelli centrali, quindi Piazza Monviso, Piazza Cavour e quello dell'ospedale, più 2 passaggi nei giorni di mercato.
Quindi poi, uno al giorno?
2 al giorno, il martedì e il venerdì, come era già
e gli
prima.
Altri un giorno? Una volta al giorno?
No, 6
nella settimana.
6 settimanali una volta e poi il martedì e il venerdì 2 volte. Ma l'appalto prima era già così. Dunque, chiusi ci sono quello della Pieve, quello in corso Indipendenza e quello anche dalla Coop, mi pare. Aspetti, che avevo anche segnato qua. Sì. Perché anche quello in Piazza Monviso è stato rotto, demolito, comunque non funziona. E quindi dobbiamo anche attendere che arrivino materiali per sostituire water. Io le dico solo, alle Valdigi l'abbiamo avuto chiuso per 7 mesi perché avevano lanciato dei petardi e l'avevano fatto esplodere. In un altro bagno pubblico hanno lanciato le bocce che ci sono sopra i dissuasori dentro il water e li hanno distrutti. E, oltretutto mi spiace proprio che come dire, quando la ditta Pulisav passava a fare la pulizia trovava anche delle situazioni di persone e quindi non è neanche piacevole trovarsi una persona, un senza tetto, una persona che è in difficoltà dentro il bagno, e quindi è proprio un po' difficile, quindi le ditte sono molto molto in difficoltà.
Grazie assessore Brizio. Rivediamo a questo punto la terza, quarta, che è diventata terza interrogazione. Prego, sindaco.
Vorrei solo cogliere l'occasione per di quello che tutto ha detto la vice sindaco Federica Brizio, perché effettivamente questo problema l'abbiamo un po' notato. Abbiamo provveduto alla pulizia straordinaria dei portici prevista nel contratto annualmente. Abbiamo provveduto nel mese di agosto, a fine agosto, in vista del raduno degli alpini della Piana e di tutti questi eventi del mese di settembre a seguire. E purtroppo devo notare che sta riprendendo un po' l'assetto. Ora è nel contratto una volta l'anno. Ogni pulizia ulteriore andrebbe pagata a parte e quindi rivolgo un accorato appello a tutti i cittadini a far sì che la pulizia dei portici e di tutte le altre, gli altri luoghi pubblici possa permanere il più a lungo possibile. Grazie.
Grazie sindaco. L'interrogazione in merito all'interesse dell'amministrazione sulla costruzione del parco del Maira, presentata dal consigliere Giulio Ambrogio. Prego, grazie, consigliere.
Grazie presidente, al signor sindaco della città di Savigliano e all'assessore competente, che non sappiamo ancora chi è, ma ci sarà. Nella passata amministrazione, grazie anche all'encomiabile impegno dell'allora consigliere comunale Rocco Ferraro, non è ironico, era stato acquistato un merlo insieme con i comuni di Villafalletto, Bottignasco, Cavaller Maggiore, Racconigi e Cavaller Leone, i comuni cioè bagnati dal torrente Macra. Una delle motivazioni forti che hanno spinto le sopracitate amministrazioni comunali, oltre a quella di Savigliano ovviamente, ad intervenire nell'acquisto del mezzo, è soprattutto una, la costruzione del parco del Maira, ottima idea che non può che trovare tutti d'accordo. A questo punto interrogo il signor sindaco e l'assessore competente per sapere se questa amministrazione è ancora dell'idea di costruire il parco del Maira e se sì, a che punto è questo progetto. I sindaci dei comuni interessati sono ancora stati convocati? Quali accordi sono stati presi? È già stato individuato uno studio e un professionista a cui affidare il progetto del parco? Esiste un piano finanziario per la realizzazione di questo progetto? E se c'è, a quanto ammonta? E i soldi necessari che verranno spesi? Dove vengono presi? In proprio? Dalle banche, dalle fondazioni bancarie, fondi PNRR? Grazie per l'attenzione.
In questo caso risponde l'assessore Ferraro. Consigliere Ambrogio.
Arrivato. Stavolta è proprio il caso di dire grazie Giulio, perché ti voglio bene. Nel senso che perché il problema è questo. Quello che hai letto fino adesso è quello che io non sospetto, qualche anno fa chiedevo io da lì a lui che era qui, nel senso di fare queste programmazioni. Quindi io sono proprio contento di questa cosa qui. Allora, il problema è questo, che noi siamo in una situazione di questo tipo. È inutile citare gli ultimi avvenimenti che sono successi nel Molise, no? Perché poi fare prevenzione, fare queste cose qui non paga politicamente, no? Ma quando ci sono le disgrazie tutti corriamo, protezione civile, eccetera, no? Allora, io comunico questo, che come amministrazione abbiamo già fatto dei passi, e sono queste. Verrà convocata nel più breve tempo possibile, credo nell'arco di una settimana o due, un tavolo dove sono stati invitati i 6 sindaci che hanno avuto questa esperienza piccola del Merlo, l'AIPO e qualcuno della regione, più la protezione civile che fa capo a Fossano, che coordina il territorio. Perché credo che nell'ordine delle priorità ci va un'analisi di quello che è lo stato del fiume, perché se qualcuno di voi passa lungo il Maira si accorge di come è ridotto il pieno di piante, la ghiaia, eccetera. Quindi oggi siamo tutti tranquilli perché non piove mai, ma sappiamo come sono le questioni. Quindi c'è questo impegno. L'altro impegno è quello che dicevo prima, noi siamo impegnati a riprendere quello che è il discorso delle sponde e il collaudo del fiume, parlo del mare, della piscina. E qualsiasi proposta organizzativa programmatica non può prescindere dall'autorizzazione dell'istituzione competente a dare il collaudo. Sono passati 12 anni da quando sono finiti i lavori, siamo ancora ad aspettare il collaudo di quelle sponde che riguardano la parte della piscina, eccetera. Quindi credo che fossimo in meridione, si direbbe, stando siamo in meridione, siamo in provincia di Cuneo, a 12 anni dalla finizione di quelle sponde non abbiamo ancora i collaudi. Questo è un problema, per cui va concertato. A fianco a questo c'è quello che chiede Giulio, che noi ne avevamo già approcciato nella discussione che abbiamo fatto rispetto al Merlo, abbiamo fatto anche delle esperienze positive di collaborazione con i 6 sindaci presenti sul nostro territorio del fiume, da Racconigi fino a Villa Falletto. Quindi l'esperienza del Merlo è stata un'esperienza per mettere avanti. E avevamo convenuto, poi c'è stata una serie di disguidi, eccetera, e anche qui, rispetto a quella riunione che dicevo prima, verrà affrontata anche quella proposta che proponeva Giulio. Cioè noi l'idea è quella di, insieme a tutti i 6 sindaci, di far diventare il percorso da Racconigi a Ciccio del Villar un percorso naturalistico che di parte è già tracciato e va solo rimodernato per dare la possibilità in sicurezza alle scuole, al turismo, che quindi chi parte da Racconigi, dal castello a Ciccio del Villar in questo percorso naturalistico, specialmente in primavera e in autunno è una cosa stupenda, l'acqua, gli uccellini, tutte quelle cose lì, e quindi questo è un impegno dell'amministrazione programmatica, per cui in concerto con gli altri sindaci nelle prossime settimane dovremo cominciare a discutere per arrivare a fare una proposta avallata anche dagli uffici tecnici disponibili dei vari 6 comuni affinché arriviamo con un progetto. Abbiamo anche coinvolto l'assessore competente della regione Piemonte, in cui ci ha fatto anche una visita 2 o 3 settimane fa, assessore quando Ferraro, si è trovati alla piscina, e quindi credo che quelle cose che Giulio ha posto saranno oggetto di attenzione e di programmazione, e credo che potremo poi accedere a dei fondi per poter migliorare questa situazione, e quindi l'aspirazione di avere questo percorso in sicurezza e dare anche risposte contemporaneamente agli agricoltori che ci chiedono anche di fare interventi sul fiume, cosa che sapete che non è possibile perché ci vanno le autorizzazioni, l'AIPO, e quindi mettere intorno a un tavolo tutte le istituzioni che sono predisposti insieme ai privati. Credo che questo è un problema molto sentito anche dalla nostra amministrazione, quindi saremo poi puntuali nelle prossime settimane a rendere dotti di quelli che sono gli avanzamenti del progetto, e quindi porteremo in Consiglio Comunale l'informazione ma anche il contributo, qualora lo volesse anche con suggerimenti e proposte l'opposizione.
Grazie Assessore Ferraro. Si ritiene soddisfatto il consigliere Ambrogio della risposta?
Perché il problema era solo capire se l'amministrazione voleva andare avanti con questo progetto che era stato abbozzato prima, oppure se riteneva ci fossero cose più importanti, un'altra priorità o cose. Quindi adesso prendo atto che l'amministrazione vuole andare avanti con questo progetto, va benissimo. mi auguro che il Consiglio appunto sia costantemente informato sugli sviluppi di questa cosa, perché è molto importante, perché questo discorso qua, oltre a tutto il discorso naturalista, ambientale, eccetera, eccetera, ha una forte valenza turistica. Ecco, e quindi non possiamo che essere d'accordo. Grazie.
Ecco, faccio presente ai consiglieri presenti che abbiamo utilizzato già un'ora del tempo concesso alle interrogazioni e alle interpellanze, quindi ci rimane mezz'ora. Chiederei a tutti di essere decisamente più concisi e utilizzare il dono della sintesi. Allora, passiamo all'interrogazione proposta dal consigliere Tesio, che è stata trasformata in interpellanza, quindi qui i gruppi possono intervenire uno per gruppo. Interrogazione per conoscere la volontà dell'amministrazione di dismettere uno spazio pubblico per interesse privato in piazza Turletti. Consigliere Tesio, prego.
Grazie Presidente. Alcuni cittadini ci hanno contattato per segnalare la loro preoccupazione in merito ad un possibile intervento edilizio in uno degli edifici prospicenti piazza Turletti. L'intervento in questione è relativo alla trasformazione dei locali a piano terreno, prima adibiti a supermercato, in un'autorimessa privata. A seguito di accesso agli atti presso gli uffici preposti da parte del nostro gruppo, emerge come l'intervento preveda la creazione di numero 14 box auto, con l'ingresso carraio posto in corrispondenza dell'ex entrata del supermercato, unico punto di accesso ai locali. Per garantire l'entrata alle autorimesse, occorrerebbe rinunciare ad una porzione dell'attuale area pedonale urbana di piazza Turletti, traslando i pali che attualmente la delimitano verso la via del teatro, il limite. Ciò porterebbe quindi a non più seguire il disegno dell'attuale pavimentazione in pietra e a modificare uno spazio che in questi anni ha dimostrato di essere molto amato dalla cittadinanza e che ospita anche dehors di attività restaurative. Al di là della fattibilità tecnica dell'intervento, quindi non entriamo nelle varie autorizzazioni, credo che il punto principale sia questo, cioè che questo presuppone una scelta politica dalla parte dell'amministrazione in merito alla possibilità di concedere tale riduzione di area pedonale urbana, posto che si creerebbe anche un precedente. Visto che anche negli interventi precedenti c'è stata una gara a ricordare chi c'era prima e cosa sarà stato fatto, siccome questa decisione sarà puramente di questa amministrazione, volevo chiedere: l'amministrazione è d'accordo a rinunciare a spazio pedonale pubblico a vantaggio di un intervento privato, posto che questo porrà anche delle limitazioni future verso un ampliamento di una zona pedonale?
Grazie consigliere Tesio, prego la risposta l'assessore Brizio.
Come volete.
Come ritiene l'assessore.
Va bene, va bene.
Ci sono altri interventi da parte dei gruppi consigliari? Allora, consigliere Ambrogio, prego.
Grazie Presidente, ma è una cosa veramente sconcertante questa cosa qua. Allora, ci ricordiamo anni fa, quando piazza Turletti era una strada, qualsiasi percorsa da auto, eccetera. È stato fatto questo bellissimo intervento da un architetto savilianese che aveva pure vinto un premio, e quella è diventata una delle piazze, pur essendo non tanto grande, più belle, più caratteristiche della nostra provincia. Non solo, ma è diventato un punto di aggregazione sociale e culturale. Tutti sappiamo le numerose manifestazioni che lì si tengono in continuazione. E ora, adesso, pensare di ridurre questo spazio pedonale, apro una parentesi, in campagna elettorale tutti i gruppi hanno detto che la zona pedonale del centro doveva essere ampliata, perché voleva dire più vivibilità, più qualità della vita, meno inquinamento, eccetera. Qua invece andiamo proprio nel senso opposto, andiamo a ridurre un pezzo di spazio pedonale e a compromettere definitivamente questa piazza, che è una, ripeto, delle più belle, carine caratteristiche della provincia, oltre a svolgere questi ruoli a cui mi riferivo prima. Quindi io propongo che questa proposta venga rinviata al mittente, che non si discuta neanche, anche perché questo imprenditore che ha avanzato questa proposta non è nuovo per queste cose. Alcuni anni fa aveva proposto di costruire un garage sotterraneo in quella piazzetta che c'è di fronte al centro culturale savigliano, anche perché stava ristrutturando una casa lì vicino, senza garage, e quindi aveva bisogno. Ora, di quella cosa non ne abbiamo parlato, perché è stata respinta subito al mittente, perché era talmente paradossale che non... Ecco, perché capite che se domani uno dice io vorrei costruire un condominio in mezzo a Parco Graneris, cos'è? Ci mettiamo a discutere? Penso proprio di no. Viene respinto educatamente al mittente e si va avanti. Questa è la stessa cosa, dico di più. Allora, lì in quel locale... Per anni c'è stato un piccolo supermercato, un negozio là, insomma, che poi dopo ha chiuso. Allora, io ero stato contattato, era venuto qua da me il titolare di un'azienda che ha numerosi di questi negozi alimentari aperti in diverse città, che era disponibile ad affittare i locali o addirittura a comprarli per appunto aprire un'attività del genere. Non si sono messi d'accordo, tra l'altro c'era stata una forte richiesta dei cittadini che abitano in quella zona, specialmente quelli anziani, perché andava comodo avere il supermercato sotto casa, no? Eccetera, e non è andata in porto. E adesso salta fuori appunto la storia dell'autorimessa. Io chiedo veramente all'amministrazione di respingere con forza questa cosa, perché Piazza Turletti, che è un piccolo gioiello della nostra città, deve essere difesa e preservata. Questo è un altro argomento che riguarda tutti trasversalmente, indipendentemente dalla appartenenza politica a gruppi o cosa, perché è troppo importante, siamo orgogliosi di questa cosa. Io non vorrei poi, se la cosa dovesse andare avanti, mettere su il comitato, raccogliere firme, fare tutta questa cosa qua. Ecco, se possiamo evitarcelo è meglio, però se proprio si vuole, noi siamo anche capaci a farle, queste cose, ve le abbiamo fatte, insomma, ormai io sono arrivato a fine corsa, quindi se penso alla mia giovinezza, alle cose che ho fatto, quindi, insomma, ecco, però cerchiamo di evitarcelo, perché effettivamente non va bene, è una questione di buonsenso, dai, ma chi è che ha il coraggio di mettere mano a questa piazza qua, scusate, dai. No, tutte le cose che facciamo a getto continuo, adesso ce ne sono altre previste, eccetera, insomma. Boh.
Grazie consigliere Ambrogio. Qualche altro intervento dei gruppi consigliari? Possiamo lasciare la risposta all'assessore Brizio? Ok, quindi prego, assessore Brizio.
Grazie presidente. Allora, posto che sono d'accordo che Piazza Turletti è un gioiello, posto che mi chiedo anche questo, pensiamo bene se non ci sono stati già dei precedenti, e ricordiamoci anche che su quella piazza ci sono anche dei garage, dei passaggi che non si capisce bene. La richiesta è pervenuta sul tavolo della giunta, perché appunto, come ha citato il consigliere Ambrogio e consigliere Tesio, è stata presentata una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di queste autorimesse. Noi ad oggi non abbiamo ancora preso nessuna decisione in merito, e quindi non ci sembra neanche questa la sede di comunicare la nostra decisione o anticipare delle cose che non abbiamo preso, esatto. E possiamo solo appunto dire e convenire tutti insieme che l'intervento avrebbe un notevole peso su questa piazza, e ci sono molti aspetti giuridici e tecnici da vagliare prima di dare una nostra risposta. E prendiamo comunque atto che la posizione degli interroganti e anche del consigliere Ambrogio è quella di essere nettamente contrari a quest'opera. Grazie.
Consigliere,
io mi associo a quanto accennato dal consigliere Ambrogio. Assolutamente ritengo che la piazza Turletti vada difesa sotto tutti i suoi aspetti, essendo sicuramente una tra le bellezze artistiche di Savigliano. Mi rimetto anche a quanto detto dall'assessore, che quindi non è stata presa alcuna decisione, quindi non mi esprimo in merito, aspetto quelle che saranno le decisioni delle amministrazioni per poter poi commentarle. Grazie.
Chiedo nuovamente scusa, ma faccio un intervento un po' slegato dalla discussione. Nel momento in cui qualche consigliere desidera prendere la parola sulle interpellanze, sarebbe gradito che facesse un cenno alla Presidenza in modo che il sottoscritto possa dare la parola a uno piuttosto che all'altro, sennò diventa veramente difficile gestire il Consiglio Comunale. E possibilmente, grazie consigliere Zampetta, e possibilmente sarebbe anche utile non accavallarsi nelle discussioni e non mantenere il costante brusio che si sente all'interno dell'aula consigliare, se no magari si perdono alcune parti degli interventi dei consiglieri. Quindi torno alla parola al consigliere Tesio per chiedergli se si ritiene soddisfatto della risposta dell'assessore.
No, decisamente, perché abbiamo fatto una domanda precisa e non è stata data risposta, e credo e ritengo che questa invece sia l'aula deputata. Già solo, ma qua mi ha anticipato Ambrogio, già solo che se ne pensi è una cosa che io trovo veramente fuori da ogni logica. Si è detto che ci sono due i garage in Piazza Turletti, sono due. Si è detto che non si capisce bene. Sono due garage perché sono un diritto precedente all'area pedonale e quindi andava garantito. Non so neanche quando sia stato fatto l'intervento, credo lega 2014-2015, i garage c'erano già, e quindi è per quello che mantengono. Questo sarebbe un diritto successivo, e quindi leggendo gli atti, ponendo il fatto che nel 1975 forse c'era un passo Carraio, questo presuppone una decisione politica, perché il comando di polizia locale ha detto che qualora si volesse fare, la giunta o l'amministrazione dovrebbe, adesso non so quale sia l'atto, immagino una delibera di giunta, magari se ne discuterà in consiglio, spero di no, dovrebbe ridurre l'area pedonale urbana. Quindi è questa la sede deputata. Io prendo atto che evidentemente, se non si è ancora presa una decisione, ci siano diverse anime nella maggioranza. Trovo sconcertante questa cosa, perché è uno degli interventi di recupero più belli che siano stati fatti negli ultimi anni. Nel 2015 io ero in consiglio, c'erano anche Gandolfo e Garaventa, mi ricordo, la grossa discussione, a cui io personalmente ero d'accordo con Garaventa, che sosteneva di dover togliere il muro e non ce l'abbiamo fatto per aumentare l'area pedonale. Ecco, io mi immagino che l'amministrazione debba andare, spero, in questa direzione, non di parlare di 14 autorimesse in cui l'intervento è privato, l'interesse è privato a discapito del pubblico. Spero non si debba mai più parlare di questa cosa, e chiaramente qualora andasse avanti credo che parecchi cittadini sarebbero della nostra stessa idea e saremmo pronti a raccogliere le firme.
Sì. Grazie consigliere Tesio. Sindaco, prego.
Sì, ma solo per precisare che è corretto che le decisioni della giunta vengano comunicate dopo che sono state prese, e quindi ha un notevole peso la collocazione di questi possibili box, ha un notevole peso. Tuttavia stiamo affrontando alcuni problemi giuridici. Appena risolti assumeremo la decisione.
Allora, proseguiamo con la prossima interrogazione, che è proposta dalla consigliera Giorgia Seliak. Si tratta di interrogazione sulle spese dell'evento del 29 agosto 2022 per la presentazione della candidatura di Roberto Dalmazzo alla presidenza della provincia di Cuneo. Prego, consigliera Seliak.
Grazie, Presidente. In data 29 agosto 2022, presso i locali comunali Confraternita della Misericordia Croce Nera, si è svolto l'evento di presentazione della candidatura del sindaco di Lagnasco, Roberto Dalmazzo, alla presidenza della provincia di Cuneo, la cui elezione avverrà in data 25 settembre 2022, unitamente alle votazioni per il Parlamento nazionale. A tale evento hanno partecipato, insieme al sindaco Portera, i sindaci e i consiglieri della provincia che hanno voluto esprimere il loro appoggio alla candidatura di Roberto Dalmazzo, oltre ovviamente al pubblico. In data 13 settembre 2022 la consigliera Seglia ha presentato una richiesta di accesso agli atti per avere maggiori informazioni in merito alla prenotazione e al pagamento dell'evento. Ad oggi, 19 settembre 2022, che era la data di presentazione dell'interrogazione, non era stata data risposta. Aggiungo che in realtà poi la mattina immediatamente successiva è arrivato un riscontro, quindi vado poco oltre. Vista la poca trasparenza sul punto, riteniamo doveroso fare chiarezza, così da poter tranquillizzare la cittadinanza che un simile evento, puramente politico, organizzato a beneficio di una componente politica e non certo dei cittadini savignanesi, e sul quale, è bene precisarlo, non vi è stato alcun confronto in consiglio o in altra sede, non è stato organizzato a spese dell'amministrazione savignanese, ossia con denaro dei cittadini. Si chiede pertanto di chiarire da chi è stata effettuata la richiesta per la prenotazione dei locali comunali, Confraternita della Misericordia Croce Nera per lunedì 29 agosto per l'evento sopracitato, da chi è stato effettuato e in che misura il pagamento degli oneri, canoni e indennità dovuti per l'affitto dei locali comunali. Aggiungo, come dicevo prima, che effettivamente la mattina immediatamente successiva al deposito dell'ordinanza è arrivato un riscontro a firma del segretario comunale Bacchetta, nel quale mi è stato precisato che non ci sono documentazioni né relative a una richiesta di uso dei locali, né relative a un'autorizzazione, né relativi al pagamento. Quindi non ci sono state richieste, né autorizzazioni, né pagamenti. Dopodiché, nel riscontro alla mia richiesta di accesso agli atti, il segretario comunale si è anche, diciamo, è andato oltre e si è speso, diciamo, nel argomentare le motivazioni in base alle quali, a suo dire o a dire del sindaco, questo tipo di mancanza di documenti e di pagamento fosse giustificato. Per cui, alla luce di questo nuovo aspetto, chiedo al sindaco se condivide diciamo sottoscrive la risposta data dal segretario comunale, se sì, se intende condividerla o se ha qualcos'altro da precisare in merito.
Prego la parola al sindaco.
Quella dell'elezione del presidente della provincia, così come l'elezione dei consiglieri provinciali, è una elezione di secondo grado. Il presidente della provincia ormai viene eletto dai sindaci della provincia e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, con peso diverso del voto per ciascuno in relazione al numero di abitanti della città di cui uno è consigliere o sindaco. In vista della conferenza stampa di presentazione della candidatura del sindaco di Lagnasco quale presidente della provincia, ho richiesto verbalmente agli uffici competenti quale fosse la procedura per ottenere la sala. E sono perfettamente d'accordo con la risposta che ho ricevuto, ossia che nel caso di specie non servivano formalità. Effettivamente, l'attività inerente alle elezioni del presidente della provincia è correlata al diritto di voto che non attiene alla persona fisica Antonello Portera, bensì al ruolo di sindaco di Savigliano che attualmente ricopro, così come il diritto di voto dei consiglieri non appartiene agli stessi come comuni cittadini, ma come rappresentanti della comunità savignanese. In altri termini, tra le funzioni del sindaco rientra anche quello di esprimere il voto per gli organi provinciali. E tanto è vero che il diritto di voto spetta a sindaco e a consiglieri in rappresentanza dei cittadini, che la stessa legge dosa il peso ponderato di ogni voto di sindaco e consigliere in base al numero di abitanti della città. Proprio questo criterio di legge conferisce al sindaco e ai consiglieri il diritto di voto e, secondo me, anche il dovere di voto nell'interesse dei cittadini rappresentati e non perseguendo interessi esterni alla città o interessi individuali o preferenze personali. Quindi per me, secondo il chiaro disposto della legge, sindaco e consiglieri devono esprimere il voto in rappresentanza e nell'interesse dei cittadini della propria città. Potete quindi al limite criticarmi nel merito per la scelta politica di appoggiare il sindaco di Lagnasco piuttosto che il sindaco di Mondovì, peraltro entrambe ottime persone, dicendomi che il sindaco di Mondovì sarebbe più idoneo a soddisfare gli interessi dei savigliani, ma non potete affermare che io affronto la tematica dell'elezione del presidente della provincia al di fuori del perimetro delle funzioni e dei compiti che mi sono attribuiti come sindaco, da esercitare nell'interesse dei cittadini. E quindi si spiega in modo chiaro e logico l'utilizzo della sala senza formalità e senza oneri, visto che la utilizzo nell'ambito delle funzioni che mi sono attribuite per legge quale sindaco. E poi è evidente che se un gruppo di piccoli comuni, quelli di Ottavia, uniti a un comune più grande, cercano di promuovere la candidatura a presidente della provincia di un apprezzato sindaco di un comune del proprio territorio, che nel caso di specie è addirittura confinante con Savigliano e ha importanti relazioni con la nostra città, sanno di non potercela fare da soli, hanno chiaramente bisogno di voti anche esterni e allora cercano di sfruttare la debolezza di altre entità, anche partitiche, che però sono perfettamente coscienti che senza di noi avrebbero ben poche prospettive vincenti. E quindi ne approfittiamo per cercare di avere un presidente della provincia di area savigliane da noi stimato e apprezzato. Sul fatto che non ci sia stato alcun confronto in Consiglio o in altra sede, devo precisare di aver impegnato esclusivamente il sottoscritto come sindaco della città e non altri, anche se alcuni consiglieri hanno sostenuto e sostengono la candidatura proposta. Infatti il mio comunicato stampa era firmato da Antonello Portera, sindaco della città di Savigliano, quale elettore del presidente della provincia, ed era altresì firmato da Matteo Morena, sindaco di Cardè e presidente di Ottavia, associazione di piccoli comuni a ovest di Savigliano. Alla luce di quanto sopra, stante il chiaro meccanismo previsto dalla legge per il voto provinciale, mi lascia perplesso leggere nell'interrogazione che l'intervento sia stato organizzato a beneficio non certo dei cittadini savigliani. E mi fa sorgere spontanea una domanda: se non è l'interesse dei cittadini savigliani, allora qual è la bussola che orienta i consiglieri nell'esprimere la propria posizione o il proprio voto nella elezione del presidente della provincia?
Grazie sindaco. Consigliera Seliak, si ritiene soddisfatta della risposta?
No, assolutamente. Ma perché credo che non sia proprio stato centrato il punto, perché qua noi ci siamo tenuti ben lontani dal merito, perché qua non si tratta di esercitare o ostacolare l'esercizio del diritto di voto che spetta al sindaco come a tutti gli altri consiglieri del Consiglio Comunale. Qua si tratta di contestare il fatto che il sindaco, nelle sue due vesti, come dice la comunicazione, di consigliere provinciale e di rappresentante pro tempore del comune, ha organizzato un evento politico. Non è stato un dibattito nel quale si è dato spazio ai due candidati, posto che forse neanche quello avrebbe potuto ottenersi a titolo gratuito in un locale che non è dedicato alle competizioni o alla propaganda elettorale politica. Qua si è trattato di presentare un candidato che è il candidato di uno dei consiglieri del comune di Savigliano che vota, e tra l'altro gli altri consiglieri a questo punto, che avrebbero dovuto essere invitati essendo nel loro primario interesse quali rappresentanti dei cittadini a presenziare a questo incontro, non sono stati invitati, non è stato condiviso. Quindi se questo vuol dire che il sindaco, quale espressione del suo voto, si può permettere di occupare sale comunali a titolo gratuito senza rispettare i regolamenti, perché sta esercitando il suo diritto, una funzione legata al suo diritto di voto, allora mi dico, uno, vuol dire che io, consigliera Seliak, come gli altri consiglieri comunali, possono utilizzare la Crusa Nera e gli altri locali comunali per organizzare degli eventi di propaganda politica rispetto al candidato Dalmazzo o a altri candidati alle elezioni provinciali. Ma mi spingo oltre. A questo punto ogni cittadino maggiorenne di Savigliano ha ex lege il diritto di voto. Non per questo, se un cittadino di Savigliano organizzasse un incontro nel quale presentare il candidato politico di suo gradimento, gli sarebbe permesso farlo all'interno di un locale comunale a titolo gratuito. Quindi non stiamo parlando dell'esercizio della funzione né dell'esercizio di voto, stiamo parlando di un appoggio politico, di una propaganda elettorale. Questo non va fatto nei locali comunali a spese dei cittadini. Perché mi viene da chiedere a questo punto a che voce è stata inserita questa spesa? Perché l'evento ha dei costi, sono state sostenute delle spese, i vigili del fuoco chi li ha pagati, cioè a che titolo, qual è la voce del bilancio comunale che rispecchia l'esigenza di presentare uno dei due candidati, tra l'altro rispetto a quello che mi ha appena detto, quello che lei personalmente come sindaco, ma come uno dei votanti ritiene di appoggiare. Quindi non si tratta di una funzione pubblica, non si tratta di una funzione nell'interesse del comune, posto che se così fosse, ripeto, avrebbero dovuto essere quantomeno coinvolti gli altri elettori interessati, e così non è stato. Quindi stiamo parlando veramente di due cose diverse. Quindi secondo me questo è stato, oltretutto aggiungo, si trattasse di un evento elettorale, il regolamento dei locali, dell'utilizzo dei locali comunali prevede che possa essere utilizzato Palazzo Miretti, non altri locali. Quindi un qualunque cittadino che vuole, o un qualunque movimento politico o gruppo politico diverso a questo punto da quello a cui il sindaco aderisce, deve chiedere il permesso e pagare la sala, oppure limitare i propri interventi a Palazzo Miretti. Quindi non capisco in questo quale sia la differenza tra un elettore, un grande elettore come siamo noi, e il sindaco. Io questo non lo comprendo, quindi ritengo che sia stato comunque un evento legato a una sua scelta personale, e secondo me dovrebbe, come gli altri, rispettare il regolamento e il pagamento. Il patto, poi, l'ultima cosa, nella comunicazione c'è scritto che il pagamento non è stato fatto perché non è prevista una tariffa. Io mi permetto di dire che se non è prevista è perché non è previsto che il sindaco usi per eventi di suo interesse prevalentemente personale un locale comunale.
Una breve replica per il sindaco, che
è proprio questo l'elemento che contesto, che non è personale, non è una scelta, una propaganda personale, era una conferenza stampa eseguita, indetta dal sindaco, pubblicamente manifestata, con l'obiettivo di presentare una candidatura il cui diritto di voto mi compete in qualità di sindaco di Savigliano, elettore della provincia, il quale rappresenta i propri cittadini.
Grazie. Allora passiamo alla prossima interrogazione in merito, presentata dal consigliere Ambrogio. Interrogazione circa il riferimento di idonea sede, il reperimento di idonea sede per la protezione civile a seguito di concessione dell'ex convento di San Domenico all'Università di Torino. Prego, consigliere Ambrogio.
Grazie, Presidente. Al sindaco della città di Savigliano e al signor assessore competente. Uno degli ultimi atti della passata amministrazione è stato quello di concedere all'Università di Torino, sede di Savigliano, incomodato, i locali dell'ex convento di San Domenico per costruirne aule e spazi da adibire alla didattica. Il progetto è già stato realizzato e ad oggi i tecnici dell'università stanno predisponendo quello esecutivo. Questo vuol dire che a breve partirà la procedura d'appalto per i lavori e quindi presumibilmente alla metà del 2023 potrebbero iniziare i lavori sull'immobile. Come tutti sanno, in quei locali, oltre ad un magazzino del comune, vi è anche la sede della Protezione Civile, che dovrà essere inevitabilmente trasferita. In questa interrogazione richiedo quindi che l'amministrazione si attivi immediatamente per trovare un luogo idoneo per la Protezione Civile, con adeguato spazio per ricoverare i vari mezzi che l'associazione ha a disposizione per i suoi interventi in favore della nostra comunità. Sarebbe veramente un danno per tutta la città se i lavori di ristrutturazione dell'immobile in questione dovessero ritardare o, peggio ancora, essere procrastinati sine die, in attesa di una collocazione idonea della protezione civile, alla quale va tutta la nostra ammirazione per l'encomiabile lavoro che svolge per tutti noi. Grazie per la risposta.
Prego, assessore Ferraro. Ricordo all'assessore Ferraro che c'è ancora un'interrogazione, se la risposta è sufficiente breve, sufficientemente breve possiamo
brevissimo
discutere anche l'ultima interrogazione.
Allora, su questa questione, non appena eravamo ancora nella vecchia sindaco Ambrogio, quando avevamo ricevuto questa bella notizia che l'università era interessata alla ristrutturazione di Santo Domenico, quindi avevamo preso questa notizia molto importante, come si suol dire. E io avevo già impegnato la protezione civile per quello che potevo nell'ambito delle riunioni che si fanno settimanalmente in protezione civile, a guardarsi intorno perché nell'eventualità del finanziamento, tra parentesi oggi siamo a come i fondi dell'INAIL per l'ospedale, nel senso che c'è questo progetto dell'università ma non c'è ancora... non c'è finanziamento, quindi, però questo non vuol dire niente perché vogliamo, e siamo in itinere, però la cosa può arrivare, quindi abbiamo questo problema che Giulio sottolinea. E quindi io faccio un contrappello a tutto il Consiglio, perché noi abbiamo cominciato a guardarci intorno e poi abitiamo da tanti anni in città, ma poi scopriamo anche delle cose importanti. Siccome quando sei portato a fare una ricerca di questo tipo, la prima cosa che fai, giri la città e vai a vedere dove sono i capannoni, per dire se c'è una collocazione pubblico, privato, eccetera. Ecco, la questione importante è questa, che è una mia scoperta, chiedo scusa se altri lo sanno, va bene, ma tutte le postazioni di vecchi capannoni, di vecchi magazzini, che sia su Curtà, che sia Corso Vittorio, ce n'è un casino, tutti quei capannoni sono già predisposti per fare case, perché nel piano regolatore sono tutti già predisposti per eventuali investimenti per fare alloggi. Quindi, girando intorno, la questione è molto difficile. Quindi io chiedo a Giulio, ma a tutti noi, di impegnarci perché questa soluzione va trovata, perché non possiamo permetterci il lusso di sfrattare la protezione civile, per le cose che abbiamo detto sull'altra parte che riguarda i progetti e il lavoro che loro svolgono. Una piccola cosa, non per polemica, ma come chiusura dell'intervento, c'eravamo noi di là. Noi avevamo avuto un anno e mezzo fa, due anni fa, la possibilità offerta dal proprietario di un magazzino, e vi dico quello di Via Alba, offerta al comune per dove è il magazzino degli operai, e questa cosa qui alla giunta non ha interessato, quindi adesso ci troviamo su un doppio aspetto, trovare un capannone per la protezione civile e trovare una struttura per gli operai del comune, perché lì in Via Alba, dove attualmente c'è il magazzino degli operai, sono sfrattati perché giustamente il proprietario ha fatto altre scelte. Quindi non c'è soltanto il problema della protezione civile, ma ci sarà pure il problema dei lavoratori del comune.
Assessore Ferraro, la ringrazio per la risposta. Si ritiene soddisfatto il consigliere Ambrogio della risposta?
Sì, parzialmente, nel senso che la mia preoccupazione è che non vorrei poi, nel momento in cui devono iniziare i lavori, dice no, non possono iniziare perché non abbiamo ancora trovato una sistemazione della protezione civile. Quindi diamoci tutti da fare, rimbocchiamoci le maniche, a cominciare ovviamente dalla Giunta, a trovare un posto perché l'importante è trovare il posto per mettere i mezzi, poi dopo l'ufficio cosa, insomma, è meno complicato, ecco, quindi volevo solo segnalare questo, grazie.
Grazie consigliere Ambrogio. Allora, sarebbero scaduti i termini del 90 minuti per le interrogazioni e le interpellanze, a questo punto ci sarebbe ancora da discutere un'interrogazione della consigliera Seliak. Io chiedo al Consiglio, in particolare ai capigruppo, se sono d'accordo di concedere ancora la discussione di questa interrogazione, perché sennò tocca rimandarla al prossimo Consiglio. Se siete tutti d'accordo, chiudiamo con questa interrogazione e poi facciamo la pausa preannunciata. Ok, prego consigliere Seliak.
Grazie Presidente, cercherò di essere breve.
La programmazione dell'avvio dell'attività sportiva stagionale ha purtroppo rimarcato le carenze e le criticità delle strutture sportive comunali. Soprattutto, a nostro parere, è urgente e non più posticipabile l'individuazione di una soluzione per la piscina comunale. L'importanza della questione e le preoccupazioni connesse sembravano condivise anche dal sindaco, dal momento che in data 22 luglio, con decreto sindacale numero 11, ha nominato il consigliere Giordana consigliere comunale delegato a analisi e studi finalizzati alla presa di disposizione di progetti di ampliamento dell'offerta dei servizi sportivi, e con decreto sindacale numero 12 ha nominato il consigliere Pettavino consigliere comunale delegato a analisi, proposte di implementazione e miglioramento spazi sportivi, studio nuove ipotesi di localizzazione impianti sportivi, collaborazione nei rapporti con associazioni sportive del territorio. Come si dice però, il fine non giustifica i mezzi, motivo per cui, ravvisando delle possibili criticità sulla commissione fra ruoli di consigliere e deleghe oltremodo generiche, più tipicamente assessorili, nel Consiglio Comunale del 29 luglio 2022 il gruppo Spazio Savigliano ha presentato un'interrogazione chiedendo di meglio dettagliare tali deleghe. Il sindaco, rilevato che la domanda di sport da parte della popolazione è ben superiore a quanto questo comune può offrire in termini di spazi e ore, almeno per alcune attività, alcuni impianti, precisava che al consigliere Giordana era affidato l'incarico di individuare soluzioni migliorative per consentire un uso più efficiente e razionale dell'esistente, in modo che siano meglio sfruttati spazi sottoutilizzati, anche periferici. Al consigliere Pettavino era affidato l'incarico di individuare e suggerire soluzioni per l'implementazione di spazi sportivi, collaborando con il sindaco nelle relazioni con le associazioni sportive del territorio. Nonostante il riscontro, la chiarezza ci sembra ancora lontana e continuiamo a non essere d'accordo con l'impostazione data dal sindaco Portera, che riteniamo profondamente errata e foriera di confusione e equivoci. Tant'è vero che in questi mesi abbiamo assistito diverse volte a situazioni in cui i citati consiglieri hanno agito con modalità che a nostro avviso esulano dalle prerogative delle deleghe assegnate. Un esempio su tutti, senza nulla togliere alle capacità del consigliere Pettavino, il fatto che lo stesso su un settimanale locale è stato erroneamente citato come consigliere delegato allo sport, così come consigliere delegato allo sport pure è stato definito l'assessore Filippo Mulassano in un posto di una società sportiva savigliana. Questo per far capire la confusione, aggiungo ad colorandum che questa stessa interrogazione, che una volta che vengono protocollate riportano in alto a destra i destinatari dell'interrogazione, è stata destinata ai consiglieri delegati Pettavino e Giordana, quindi evidentemente è una confusione che aleggia anche negli uffici. Chiediamo dunque al sindaco di far utilizzare le deleghe consigliari solo all'interno dell'amministrazione, in quanto le stesse non possono valere esternamente, evitando così confusione fra i cittadini, fra le società sportive e fra gli uffici comunali. Ciò premesso, si chiede di indicare, viste le deleghe realmente conferite ai consiglieri, quali termini e scadenze sono stati assegnati ai consiglieri per l'espletamento dell'incarico, se è stata effettuata da parte del consigliere Giordano una mappatura degli impianti esistenti cui si è fatto riferimento, con individuazione degli spazi sottoutilizzati e, in caso positivo, se è possibile avervi accesso, quali sono gli impianti di cui si sta valutando una ricollocazione, quali associazioni sportive si sono incontrate e quando per raccogliere le loro richieste e le loro opinioni, quali soluzioni sono al vaglio per permettere l'implementazione, ma prima ancora la continuità dell'attività del nuoto, viste le problematiche della piscina comunale, quali sono gli studi e le relazioni che si aspetta di ricevere dal consigliere Giordana entro la fine dell'anno corrente e quali sono gli studi e le relazioni che si aspetta di ricevere dal consigliere Pettavino entro la fine dell'anno corrente.
La risposta al sindaco Portera, prego.
Non sono stati assegnati ai consiglieri delegati Giordana e Pettavino termini e scadenze per l'espletamento dell'incarico, sicché, come in tutti i casi simili, deve ritenersi che il termine debba considerarsi quello congruo per l'espletamento dell'incarico. I consiglieri Giordano e Pettavino hanno potuto prendere atto in questi pochi mesi della gran parte degli spazi offerti per le discipline sportive, delle criticità e del livello del loro utilizzo. E una volta completata questa parte esplorativa, potranno elaborare le proposte come richieste nella delega. Entro la fine dell'anno entrambi i consiglieri delegati potranno produrre una prima relazione in merito alla situazione attuale dell'impiantistica, secondo quanto ciascuno richiesto, in attesa di poter intervenire in modo più radicale sugli impianti o su nuovi impianti, e il loro studio sarà accessibile che per i consiglieri che lo richiederanno. Al momento non è prevista, ma nemmeno esclusa, la ricollocazione di impianti sportivi. Sarà eseguita un'attenta valutazione per la pista di atletica. In relazione alle disponibilità del comune, anche di aree. Ci sono alcune idee, ma non mancano le problematiche da superare. Si intende allo Stato confermare la piscina sul suo sito, rinnovata e adeguata alle esigenze. Siamo perfettamente coscienti dello stato in cui abbiamo acquisito la piscina, ma purtroppo il miglior intervento che a nostro avviso dovrebbe essere eseguito ci imporrebbe di attendere l'esito del collaudo parziale delle sponde del Maira, per il quale stiamo lavorando nelle sedi politiche, anche se la partita non è facile. Nello stesso tempo abbiamo avuto interlocuzioni con il comproprietario della piscina, cioè la banca CRS, e con possibili cofinanziatori dell'intervento. Ho incontrato personalmente la totalità, o quasi, dico quasi perché potrebbe sfuggirmi qualche società, delle società sportive. Ho incontrato a parte tutte quelle che mi hanno chiesto un incontro individuale e per tutti abbiamo ascoltato le problematiche e ci siamo impegnati ad affrontarle. Nel caso in cui si riuscisse a intervenire in breve termine radicalmente sulla piscina, sarà molto difficile nella fase transitoria garantire la continuità dell'attività del nuoto, ma ci proveremo, magari con convenzioni, con altri soggetti, così come ci stiamo preoccupando allo stesso modo per la fase attuale. Eventuali errori di giornali o soggetti terzi sono ascrivibili a giornali o soggetti terzi. La destinazione dell'interrogazione anche ai consiglieri Pettavino e Giordana era stata disposta da parte mia anche affinché anche loro prendessero nota e si soffermassero su quello che veniva richiesto. Punto. Questa è la mia risposta.
Si ritiene soddisfatta la consigliera Selliak della risposta ricevuta dal sindaco?
In parte, ma sarò veramente brevissima, nel senso che questa non era un'interrogazione su quanto l'amministrazione stesse facendo, ma proprio un'interrogazione sui limiti e sullo sviluppo di questi incarichi. E dico che ritengo che un incarico così generico, senza termini, senza scadenze, sia, parliamo tra colleghi, al limite dell'inesistenza o della nullità per genericità, però prendo atto della risposta.
Grazie alla consigliera Seglia. Quindi in questo momento si sono esaurite le interrogazioni e le interpellanze previste per questo consiglio, come da concorde richiesta della parte dei capigruppo consigliari su invito del sindaco. Sospendiamo per 15 minuti a partire da ora il Consiglio Comunale e invito i capigruppo a avvicinarsi all'ufficio del sindaco per discutere del documento che lo stesso sindaco presenterà. Ribadisco agli altri consiglieri che il tempo di interruzione durerà 15 minuti. Grazie.